Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Oggi c'è il ricordo di Sant'Ignazio di Loyola e approfittiamo per pregare insieme e con tutta la compagnia di Gesù, ma soprattutto ricordando il Papa Francesco.
Dal Santo Vangelo secondo Matteo.
Capitolo 13, versetti 31-33. Espose loro un'altra parabola dicendo: il regno dei cieli è simile a un granello di senape che un uomo prese e seminò nel suo campo. Esso è il più piccolo di tutti i semi, ma una volta cresciuto è più grande delle altre piante dell'orto e diventa un albero, tanto che gli uccelli del cielo vengono a fare il nido fra i suoi rami. Disse loro un'altra parabola: il regno dei cieli è simile al lievito che una donna prese e mescolò in 3 misure di farina, finché non fu tutta lievitata.
Parola del Signore.
E Gesù aggiunge altre 2 parabole, Matteo, nella sua composizione, altre 2 parabole a quella già proposta precedentemente, che poi verrà spiegata ai discepoli, esplicitamente sono parabole, ripetutamente si dice, che dicono i segreti del regno. Il regno è simile o avviene in questo modo. Vediamo quello che il Signore ci ha fatto capire.
Riprendendo un po' in lettura più larga al Vangelo, io sono ritornato ai capitoli precedenti, alla fine del capitolo 11, c'è quel passo che ricordiamo tutti: ti benedico Padre, Signore del cielo e della terra. E in quei versetti lì, dal 25, capitolo 11, 25 a seguire, dice: hai tenuto nascoste queste cose ai sapienti, gli intelligenti, le hai rivelate ai piccoli. E nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio lo voglia rivelare. Venite a me, voi tutti, affaticati e oppressi, prendete il mio giogo e imparate da me che sono mite e umile di cuore. E allora questi versetti in un certo senso contengono diversi verbi, termini che poi sono detti appunto relativamente alla parabola, ma lo richiamavo soprattutto perché mi pare che lì fosse un invito alla rivelazione del Padre e attraverso, diciamo, questo fatto qua, gli affaticati e oppressi vengano a Lui, a Gesù, che è mite e umile, e Lui li ristorerà rivelandogli il Padre. Questa rivelazione è un gioco dolce e è un peso leggero. E allora pensavo che le parabole potessero ancora, appunto, questo problema di che cosa, qual è il mistero che contengono, cosa che svelano. E io penso che in fondo questa, anche quelle 2 di oggi, che dicono il contrasto forte tra la piccolezza e l'esito finale, la piccolezza iniziale e l'esito finale, e in fondo mi pare che possano ancora essere altri modi in cui Gesù rivela sia il Padre sia se stesso come mite umile di cuore, perché questa è la via così nascosta con cui il Figlio in cui dell'economia di Dio, insomma, del Padre e del Figlio, dove nessuno si accorge, nessuno valuterebbe che il grano di senapa o il po' di lievito possa avere un esito così grande. E la parabola di oggi mi sembra che voglia insistere sulla differenza tra l'inizio e la fine, ma anche sulla totalità del risultato.
Attualizzo un po', ma mi è venuto in mente qualcosa che abbiamo detto a Fanano. Don Fabrizio aveva ripreso la Evangelii Gaudium e avevamo letto, adesso non ricordo il numero, comunque 138 forse, adesso non mi ricordo, comunque avevamo letto che il seme della speranza del regno genera storia. Allora il Papa scrive così, allora, questa frase, finché si tratta di, dice, diffonde la speranza, capivo, ma genera storia non mi sembrava così chiaro, cioè non lo capivo. Ecco, queste due paraboline mi sembra che un po' chiariscano. Don Fabrizio diceva, generano, la speranza genera processi dinamici positivi che poi generano storia. Ecco, e qui mi sembrava proprio che in queste due parabole ci fosse l'origine, la spiegazione di questo che diceva appunto il Papa: generano storia, il lievito fa fermentare la farina, la fa diventare una massa molto più grande, il seme diventa un albero e la storia cambia.
C'è un intervento della Pina che dice così: Sara impasta le 3 staia di farina per i 3 ospiti e le verrà promessa una discendenza più delle stelle del cielo, più della sabbia sul lido del mare. Maria impasta con il suo sì il lievito del suo sì e ne viene la Chiesa, il regno dei cieli che abbraccia tutti gli uomini di tutti i tempi.
Ho avuto l'impressione che queste due paraboline appunto avessero il loro apice, insomma, certamente nella piccolezza iniziale e nella grandiosità, per così dire, finale, dell'esito finale. Però mi sono anche fermata su un'altra cosa, cioè il regno di Dio non è un granellino di senapa, punto, ma è un granellino di senapa che un uomo prende o riceve e semina. Cioè non è una cosa statica in sé, è sempre un atto, cioè un atto in divenire. E quindi questo mi ha un po' fatto impressione, perché cioè quest'uomo non lo prende e se lo tiene stretto, lo prende e lo semina, come la donna, no, riceve o prende e impasta. E quindi niente, mi è venuto in mente semplicemente quel passo sempre di Matteo 10, quando dice gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Cioè è un passaggio, tu devi dare, no? Devi prendere, ricevere, che mi piace di più in qualche modo, e subito seminare, subito dare. Ed è in questo, mi sembra, che c'è l'esito, perché non è statico. È questo che mi sembra molto importante in questi due, è qualcosa che è un atto, eh? Il regno di Dio è qualcosa in atto.
Io così portavo come parallelo a questo albero ciò che dice nell'Apocalisse al capitolo 22: in mezzo alla piazza della città e da una parte e dall'altra del fiume si trova un albero di vita che dà frutti 12 volte all'anno, portando frutti ogni mese. Le foglie dell'albero servono a guarire le nazioni. E quindi questa guarigione delle nazioni, cioè tutto questo verso che ho letto, ma questa guarigione io la vedevo in grande connessione con la capacità di questo albero che si sviluppa in modo da che tutti gli uccelli possano avere un nido tra i suoi rami. e quindi è proprio alla portata di tutti e di tutte le genti.
Ma forse un altro aspetto che si può cogliere in queste due parabole è che, almeno a me sembra, che la crescita del seme, del granello di senape, come pure del lievito che fermenta la pasta, cioè la crescita, la forza, si può dire, dipenda dalla piccolezza. Il seme è il più piccolo, il granello di seme è il più piccolo, però è seminato, si dice che è seminato nel campo, si potrebbe dire che scompare nel campo, nel terreno, è nascosto, e così pure il lievito è impastato in queste tre staia di farina, deve scomparire in mezzo alla farina. E questa piccolezza, questo nascondimento produce forza, grandezza, cioè il granello di senape diventa un albero e il lievito fermenta tutta la pasta. Quindi pensarlo così, il regno di Dio, si può pensare a... Prima aveva parlato del seme come della parola che viene accolta. Allora pensare anche il mistero del regno, la parola di Dio che è seminata, che di per sé è una cosa così quasi impalpabile, quasi, però a questa forza, proprio nella piccolezza, poi è il mistero stesso di Gesù, penso.
Ma Gesù con queste parabole riprende anche immagini e parole dei profeti che erano già state donate a Israele come rivelazione del mistero. Sempre in questo senso c'è Ezechiele al capitolo 17, dice: così dice il Signore Dio, io prenderò un ramoscello dalla cima del cedro, dalla punta dei suoi rami lo coglierò e lo pianterò su un monte alto imponente, lo pianterò sul monte alto di Israele, metterà rami, farà frutti e diventerà un cedro magnifico. Sotto di lui tutti gli uccelli dimoreranno, ogni volatile all'ombra dei suoi rami riposerà. Sapranno tutti gli alberi della foresta che io sono il Signore, che umilio l'albero alto e innalzo l'albero basso. Faccio seccare l'albero verde e germogliare l'albero secco. Io, il Signore, ho parlato e lo farò. E poi c'è anche Daniele, ma mi sembrava che potesse illuminare anche quello che dice Zaccaria al capitolo 4, dove dice: questa è la parola del Signore a Zorobabele, non con la potenza né con la forza, ma con il mio spirito, dice il Signore degli eserciti. Chi sei tu, o grande monte? Davanti a Zerubbabele diventa pianura. Egli estrarrà la pietra di vertice mentre si acclamerà quanto è bella. Mi fu rivolta questa parola del Signore. Le mani di Zerubbabele hanno fondato questa casa, le sue mani la compiranno, e voi saprete che il Signore degli eserciti mi ha inviato a voi. Chi oserà disprezzare il giorno di così piccoli inizi?
Mi verrebbe da dire che appunto quello che diceva adesso Chiara mostra che questi segreti del regno sono anche antichi, sono anche nascosti nelle scritture, sono detti, sono antichi. E restano tuttavia un segreto. Pensavo in questo momento che la nostra, se possiamo chiamarla così, la nostra difficoltà, ci chiediamo quali siano questi segreti, perché dove stiano i segreti del regno, è per il fatto che noi abbiamo già risolto il problema, che invece abbiamo risolto, ma rimane, che invece per il Battista, per esempio, perché i capitoli precedenti parlano del Battista, capitolo 11, i discepoli di Gesù, gli ascoltatori, per loro non è così. Chi ha detto che il regno è un granello di senape? Il regno è una cosa enorme, il regno è la venuta stessa di Dio che trasforma tutta la realtà, così dicono i profeti. E questo è il problema anche del Battista. Ecco, forse io collegherei stamattina il capitolo 13 in questo senso con i capitoli precedenti, il capitolo 11. Il Battista, cioè, udendo quello che Gesù faceva, manda a dire: sei tu o dobbiamo attendere un altro? E questo rinvia, almeno stando al Vangelo, stando semplicemente al Vangelo, al capitolo 3 di Matteo, dove si riferisce il ministero del Battista, e dove il Battista parla del regno, annuncia un battesimo di conversione per prepararsi alla venuta del regno, e spiega che cos'è il regno. Il regno è colui che è più forte, che viene dopo di lui e che ha in mano il ventilabro e che fa il giudizio. E tra l'altro sono gli stessi termini delle parabole, e che fa il giudizio, che raccoglie il grano e brucia la pula con un fuoco inestinguibile. Questo è il regno. Il regno è la salvezza che richiede l'eliminazione del male, è il cambiamento di tutta la... Quindi dire che il regno è un granello di senapa è una cosa... Eppure, come mostrava Chiara adesso, c'è nascosto nelle scritture tutto questo. Anche il testo di Zaccaria è molto bello, ma nello stesso tempo rimane il punto, perché qui c'è la domanda del Battista. Ecco, finisco qui, mi pare estremamente significativa per metterci in questa prospettiva che rimane tuttora. Cioè, il Battista dice: sei tu, dobbiamo attendere un altro? Cioè, intenderei, tu sei nonostante tutto un precursore. Gesù faceva udendo le opere di Gesù, per questo manda a dire. Gesù cosa faceva? Faceva dei segni del regno. Infatti Gesù risponde così: andate a dire, quindi quello che dice Isaia, ma sono segni. Che un cieco guarisca significa che il regno è la guarigione, è l'illuminazione dell'uomo. Ma l'illuminazione dell'uomo deve ancora venire, quello è un segno, e così via. Anche oggi è così, non è che il mondo è redento, cioè non è che la storia sia cambiata, è cambiata la storia, non so, non penso, la percezione degli uomini non è cambiata la storia. Cioè, qui c'è il problema di un messia, senza il regno apparentemente. Allora ho l'impressione che questa è la risposta di Gesù. E questo è il segreto, che cioè è presente il regno, e c'è un rapporto molto stretto fra il granello di senapa oggi e come lo si ascolta, e il trionfo finale di Dio. C'è un rapporto, e c'è anche un invito ad accoglierlo. Insomma, non so se sono riuscito a esprimere questa connessione, che mi è sembrata più chiara, fra le parabole del regno, che dicono qualcosa di estremamente nuovo e problematico. Quando dice il regno è come un lievito che viene nascosto, ma il regno non è questo. Il regno, se leggiamo i profeti, è un'altra cosa. Adesso però le citazioni che Chiara ha fatto cosa mostrano? Mostrano che questo segreto è un segreto di Dio già, un segreto già pensato da prima, e che Gesù qui è centrato sulla persona di Gesù, è chiaro. l'identità fra l'opera di Gesù adesso, la sua persona, la sua umiliazione, la sua umiltà, e il trionfo finale, la parusia. C'è un rapporto molto stretto fra i due, però questo non è evidente. Siccome noi forse abbiamo già risolto il problema, nel senso che per noi, non dico che sia ovvio, ma insomma sappiamo già, e allora forse non sembra che non sia più segreto, ma in realtà se noi guardiamo alla storia, noi affermiamo che il regno è cominciato quando il regno sarebbe il giudizio, sarebbe il trionfo del bene, eccetera. E quindi mi sembra che queste parabole rimangano molto molto valide per la nostra fede.